Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Lasciamoci guidare dalla grande sapienza della Santa Liturgia e della tradizione della Chiesa che accosta alla celebrazione, all'adorazione di Dio divenuto uno di noi in Gesù bambino piccolo, accosta la festa di Santo Stefano, primo testimone, primo martire. È lo stesso mistero che lega Gesù e Stefano. Ecco, ci dia il Signore ancora oggi di entrare e di adorare il mistero della presenza di Dio nella storia del mondo, nella storia degli uomini.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 6, versetti 8-12 e al 7, 54-60. In quei giorni Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilicia e dell'Asia si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono alcuni perché dicessero: lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, udendo le sue parole, erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato». Parola del Signore.
Non è difficile per la tradizione della Chiesa, la Santa Liturgia, onorare Santo Stefano, perché negli scritti che la Chiesa ha conservato, gli scritti che derivano dagli Apostoli, e particolarmente negli Atti degli Apostoli, Stefano ha uno spazio molto grande. E il suo discorso, che noi non abbiamo ascoltato, non abbiamo letto per intero, è uno dei più lunghi. Luca, l'autore degli Atti degli Apostoli, riserva uno spazio molto vasto alla figura di Stefano. Quindi non era difficile onorare Stefano come il primo dei martiri, il protomartire di tutta la storia, ecco, della fede in Gesù. Quello invece che è importante cogliere è che la Santa Liturgia ha scelto di onorarlo accostandolo immediatamente alla nascita, alla celebrazione del Natale. Ha accostato, ha messo vicinissimo al mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio in Gesù il mistero del martirio, del primo martire, della sua testimonianza. Ecco, è proprio questo che noi dobbiamo cogliere. Altre volte, ricordo, in anni passati, abbiamo anche cercato di spiegare chi è Stefano, per quel che noi possiamo comprendere, e ci sarebbero tante cose da dire, soprattutto basandosi sugli Atti degli Apostoli, ma anche su tutto il contesto, per cui abbiamo, diciamo, uno squarcio, come Luca ce lo presenta, della situazione, delle varie componenti dei discepoli di Gesù immediatamente dopo la morte e risurrezione di Gesù. Ma oggi dobbiamo dire una brevissima parola sul punto centrale, su quello che veramente è il vertice, quello per cui Luca ci ha trasmesso, ha trascritto e ci ha trasmesso il discorso di Stefano. E noi lo vediamo, abbiamo letto solo la conclusione, lo vediamo proprio in questa espressione. Stefano, nel momento oramai del suo martirio, della sua morte, vide i cieli aperti e vide la gloria di Dio. E vide Gesù accanto a Dio. La gloria di Dio e Gesù accanto a Dio. E dobbiamo cogliere proprio questo, perché tutto il discorso di Stefano ripercorre davanti al Sinedrio tutta la storia biblica, la storia di Israele, o meglio la storia di Dio con il suo popolo fin dall'inizio, fin da Abramo, fin da quando scelse Abramo. Ripercorre tutta la storia che noi troviamo nella Scrittura, la riassume sottolineando appunto la gloria di Dio. Alla fine Stefano, dice l'autore degli Atti degli Apostoli, vide la gloria di Dio e Gesù accanto a lui. Ma tutta la storia della salvezza è la storia della gloria di Dio con gli uomini. E questo è tutto il discorso di Stefano. E difatti comincia così, se noi potessimo rileggerlo, tutto il capitolo settimo è il suo discorso. Comincia dicendo proprio così: fratelli e padri, si rivolge a tutto il Sinedrio, il Dio della gloria apparve ad Abramo quando era ancora in Mesopotamia e lo chiamò il Dio della gloria. Se noi vogliamo cercare di intravedere, di comprendere un po' di più il significato del martirio di Stefano, dobbiamo cogliere proprio questa espressione e vedere come in tutta la storia della salvezza, seguendo il racconto di Stefano, è stata presente la gloria di Dio. La gloria di Dio, il Dio della gloria. Cioè il Dio significa presente con tutta la sua maestà, con tutto il peso infinito della sua potenza e della sua maestà, sia pure invisibile, il Dio della gloria. È quello che Mosè voleva vedere. Ricordate nel racconto dell'Esodo che Mosè, vedendo come Dio lo accontentava in tutto, e in grazia di Mosè si riconciliava col suo popolo e gli perdonava, Mosè a quel punto disse: mostrami la tua gloria. E che cos'è la gloria? Dal racconto dell'Esodo noi possiamo dire: la gloria è ciò che sta al di là del mistero, al di là della nube, perché nel racconto, in qualche modo, nell'esperienza di Mosè, Dio uscì dalla nube, anche se Mosè non poté vedere il volto di Dio. Queste sono naturalmente espressioni e immagini allusive di un mistero, di un'esperienza non traducibile. Ciò che sta al di là della nube, che è il segno della presenza di Dio sempre, perché c'è sempre la nube. Quando Dio vuole essere vicino e vuole rivelarsi, sempre lo fa mediante la nube, perché è quello il modo in cui lui può accostarsi a noi. Al di là del mistero c'è la sua gloria, e Mosè scoprì che la sua gloria era la misericordia, era l'amore. Dio clemente e misericordioso, lento all'ira. Questa è la gloria di Dio. Teniamo conto di questo quando Stefano racconta tutta la storia della salvezza, dicendo: il Dio della gloria apparve ad Abramo, e la gloria di Dio era presente con Abramo. Ma in che modo? Quando Abramo dovette uscire dalla sua terra, quando Abramo camminò come un emigrante, senza avere nulla, eppure aveva delle grandi promesse, era il proprietario della terra, eppure non aveva nulla, e Stefano lo sottolinea, e Dio non gli concesse neanche un'unghia di quella terra, eppure era destinata a lui nella promessa. La gloria di Dio era presente quando Giuseppe fu venduto in Egitto, fu odiato dai fratelli, fu venduto in Egitto e anche in Egitto fu messo in prigione. La gloria di Dio era con lui, era presente lì. Perché la gloria non la possiamo vedere con i nostri sensi. Tutta la maestà di Dio era presente lì. E così tutta la storia della salvezza, compreso Mosè, su cui Stefano si ferma a lungo, mostrando che Mosè non è stato capito. Dio l'aveva destinato a liberare il suo popolo, ma fu rifiutato. Dio l'aveva destinato addirittura ad essere il mediatore della legge, della parola di Dio sul Sinai, però il popolo l'ha rifiutato, non l'ha capito. Chiese ad Aronne, questo Mosè disse: non sappiamo dove sia finito, facci un vitello d'oro. Non lo capì, ed era lui, la gloria di Dio dov'era? Era con Mosè rifiutato. E così tutta la storia della salvezza fino alla fine. Allora possiamo comprendere cosa intende dirci l'Evangelista Luca quando ci racconta e ci dice che nel momento della sua morte Stefano vide la gloria di Dio e vide la gloria di Dio rappresentata da Gesù. Gesù morto, crocifisso e risorto. Ecco la gloria di Dio. E ci racconta come Stefano abbia veramente compreso questo, lo racconta per noi. Quando disse, non solo disse a Gesù, affido a te il mio spirito, ma gridò l'ultima parola, che è quella vertice, pregò per i suoi persecutori e chiese a Dio con una preghiera infallibile, una preghiera che non può mai essere rifiutata da Dio, pregò che non venisse imputato loro nessun peccato, questo peccato. E Dio lo esaudì, come ha esaudito prima di tutto il Signore Gesù, che, dalla cui morte noi ricaviamo il perdono e la redenzione. Ecco la gloria di Dio, il vertice della gloria di Dio, dove veramente Dio è presente nella storia degli uomini, è quando c'è il perdono dei propri nemici. Ecco, miei cari, oggi con questa grazia della festa di Santo Stefano, anche coi diaconi Carlo e Giuseppe da Modena e da Reggio, uniamo la nostra preghiera chiedendo che possiamo anche noi progredire nella conoscenza del mistero della gloria di Dio. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, per la sua testimonianza alla gloria di Dio, cioè al suo amore misericordioso per ogni uomo. Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutte le comunità cristiane perseguitate, per la difficile presenza dei cristiani in Medio Oriente e in generale per la libertà religiosa. Preghiamo. Preghiamo sempre per la pace nella terra del Signore, in Europa, in tutti gli altri luoghi dove l'uomo non è più capace di misericordia e di perdono. Preghiamo. Preghiamo per tutti noi, il Signore ci dia di partecipare alla sua gloria, ci renda capaci di perdonare. Preghiamo. Continuiamo a pregare gli uni per gli altri.
Oltre alla Chiesa di Reggio e la Chiesa di Modena, è rappresentata anche la Chiesa di Siena, la famiglia di Margherita, la Chiesa di Mantova, da cui viene Rubes, lo sposo di Margherita, e la Chiesa di Trieste, che ha adottato Chiara. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Tutte le intenzioni che abbiamo nel cuore, tutte le nostre case, e di nuovo pensiamo a tutta l'umanità. Il Signore sostenga tutti quelli che operano per il bene, per la pace. Preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.